Vandeham Sri Guru Sri Yuta Pada Kamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanitam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo al capitolo intitolato Questo remoto angolo del mondo. Capitolo della quarta parte.
Radhika Madhavi Ora Parah
Con gravità e autorevolezza, a New York Prabhupada dette lezioni tratte dallo Srimad Bhagavatam e mise in rilievo il fatto di arrendersi a Krishna, sottomettendosi al movimento per la coscienza di Krishna. Contrariamente ad ogni altro conferenziere del Bhagavatam, Prabhupada era in grado di offrire un movimento, un'associazione e un modo di vivere che erano completamente coscienti di Krishna e che davano ad ogni persona interessata la possibilità pratica di entrare nel servizio devozionale offerto al Signore. Qualcuno chiese come una persona che aveva agito in modo molto colpevole poteva essere liberata dal suo karma e Prabhupada rispose semplicemente: «Vieni a vivere con noi, questo è tutto. È difficile? I nostri studenti stanno vivendo con noi, basta che tu venga a vivere con noi e sarai libero dal karma. È difficile? Allora fallo. Ti daremo cibo e rifugio, ti daremo una bella filosofia, se vuoi sposarti avrai una buona moglie. Che cosa vuoi di più? Vieni a vivere con noi, questo è tutto». Prabhupada metteva in rilievo il medesimo punto nelle sue lezioni. Se una persona che cerca la realizzazione spirituale vive e serve coi devoti della ISKCON, vedrà compiersi anche la realizzazione materiale. Questi giovani coscienti di Krishna, in 60 centri, stanno vivendo nelle migliori case, stanno cibandosi del cibo migliore, sono nello stato migliore di coscienza, hanno le migliori speranze, tutto migliore. Il loro aspetto corporeo è il migliore. Quale felicità materiale può volere che sia migliore di questa? Hanno una buona moglie, bambini, felicità, famiglia, tutto completo. Così la felicità materiale non è niente per una persona cosciente di Krishna. La felicità materiale si avvingherà ai piedi del devoto dicendo: «Prendimi, prendimi!» Non c'è bisogno di chiederla per ottenerla. Limitati a essere stabile e prega Krishna dicendo: «Ti prego, impegnami al tuo servizio». Allora la tua soddisfazione automaticamente verrà. Non preoccuparti di ottenere la felicità materiale. Nanda Kishore chiese: «Che cosa accade a una persona incontrata per la strada a cui offriamo un Simple Wonderful o un po' di Prasadam?» E Prabhupada rispose: «Tutto diventerà meraviglioso, semplicemente meraviglioso», e i devoti ridono. «Non ha mai gustato un dolce così buono in tutta la sua vita, perciò daglielo, e poiché sta mangiando un dolce meraviglioso, un giorno verrà al tuo tempio e diventerà meraviglioso». Per questa ragione esso è semplicemente meraviglioso, così continua sempre a distribuire questi Simple Wonderful. La tua filosofia è semplicemente meravigliosa, il tuo prasadam è semplicemente meraviglioso, tu sei semplicemente meraviglioso e il tuo Krishna è semplicemente meraviglioso. L'intero procedimento è semplicemente meraviglioso. Krishna agisce in modo meraviglioso e questo sta agendo in modo meraviglioso. Chi può negarlo? Kirtanananda Maharaj chiese: Prabhupada è semplicemente meraviglioso. Durante la sua permanenza a New York, Prabhupada valutò la possibilità di partire per Londra entro pochi giorni e il suo segretario osservò che molti altri centri negli Stati Uniti erano in vista, in attesa di riceverlo. Prabhupada casualmente notò che se ogni centro poteva organizzare un buon programma di conferenze e pagare le sue spese di viaggio, più un migliaio di dollari, allora vi sarebbe recato prima di partire per Londra. Udendo ciò, i devoti di Ganeshville in Florida decisero di accettare la sfida trascendentale di Prabhupada. Il presidente del tempio, Hridayananda, assegnò a un devoto non ancora iniziato, David Lieberman, il compito di trovare un sostenitore all'Università della Florida che volesse sborsare un migliaio di dollari per far venire Prabhupada e fargli tenere una conferenza. David visitò ogni organizzazione studentesca del campus finché trovò un donatore. Prabhupada consentì a mettersi in viaggio finché il suo segretario lo avvertisse che quel volo sostava per altre 2 ore ad Atlanta e poi continuava per Jacksonville, situata a 1 ora e mezza di automobile da Gainesville. Atlanta, 29 luglio 1971. Al Tempio di Atlanta, che era stato aperto di recente, 10 residenti organizzarono di accogliere Prabhupada durante la sosta dell'aereo all'aeroporto di Atlanta. Prepararono una grande festa e decorarono con frutta, fiori e ghirlande la sala del ricevimento dei VIP della Eastern Airlines. Bill Hagel racconta: benché Srila Prabhupada non fosse fisicamente grosso, al suo ingresso catturò immediatamente la coscienza dell'intero aeroporto di Atlanta. Tutti lo osservavano mentre entrava, con la testa alta e il bastone che si muoveva elegantemente a ogni passo. L'aeroporto è uno dei più frequentati del paese, ma chiunque vedesse Prabhupada lo guardava con stupore. I funzionari dell'aeroporto cominciavano spontaneamente a preparare il passaggio per Prabhupada che avanzava. La cosa più sorprendente però era che egli fosse così sottomesso verso discepoli, tanto insignificanti, quali noi eravamo. Prabhupada percorse la sala dei VIP con i suoi discepoli e circa 20 ospiti indiani. Di fronte al Vyasasan portatile, che era stato posto in cima a un tavolo di marmo, Prabhupada cortesemente rifiutò. Il seggio non sembrava stabile. Quando però i devoti gli assicurarono che era robusto, Prabhupada vi si arrampicò, si sedette e cominciò a guidare un kirtan. Poi parlò e dopo 15 minuti concluse la sua lezione. Questo non è un canto sentimentale, ma si basa sulla filosofia più solida, la letteratura vedica. Noi abbiamo moltissimi libri che potete acquistare nel nostro magazzino. dov'è il nostro magazzino di libri? Ci fu una lunga pausa. I devoti avevano ricordato i frutti, i fiori, il seggio, la festa, gli inviti agli indiani, ma avevano dimenticato i libri di Prabhupada. Prabhupada restò in silenzio, in attesa di una risposta alle sue domande, finché un devoto anziano, Janamejaya, rispose: Prabhupada, noi usualmente abbiamo un magazzino per i libri. Fu tutto ciò che disse. E Prabhupada di nuovo vi fu un lungo silenzio. Allora Prabhupada, guardando i presenti, disse: ci sono domande? Prabhupada chiacchierò con gli indiani informandosi sui loro nomi e chiedendo da che parte dell'India provenissero. La maggior parte di loro erano persone giovani con famiglie e lo trattarono con rispetto, come un nonno o uno swami riverito. Un indiano, un uomo di circa 35 anni, disse di essere laureato in biologia. «Oh, un biologo!» disse Prabhupada. «Povere rane!» Tutti nella sala, eccetto il biologo, scoppiarono a ridere. «No, no!» protestò il biologo imbarazzato. «Perché, povere rane?» «Perché le uccidete!» disse Prabhupada. «Ma serve il progresso della conoscenza!» disse il biologo. «Perciò è giustificato, è destinato all'avanzamento della conoscenza!» «Va bene», disse Prabhupada, «se te lo chiedo ora, mi consegneresti il tuo corpo per il progresso della scienza?» Tutti nella sala si misero a ridere. «Sì, sì, lo farei», rispondeva l'uomo, ma quanto più protestava ripetendo «sì, lo farei», tanto più appariva ridicolo e tutti ridevano ancora di più. «Quante specie di vita esistono?» chiese Prabhupada. «50 milioni», rispose il biologo. «Oh», disse Prabhupada, «le hai esaminate tutte?» «No». «Quante ne hai viste?» «Forse 5.000». «Sei in errore», disse Prabhupada, «vi sono 8.400.000 specie di vita. Noi abbiamo la conoscenza scientifica dei Veda». Bill Hagel racconta: dopo che Prabhupada ebbe preso il prasada, facevo una rappresentazione per lui. Si trattava del Brahmana e il Ciabattino. Io facevo la parte di Vishnu e mia moglie era Lakshmi. Io giacevo nel ruolo di Sri Vishnu e mia moglie mi massaggiava i piedi. Prabhupada teneva lo sguardo fisso su di me e io pensavo che lui si domandasse: chi è questo mascalzone che recita nel ruolo di Vishnu? Sentivo che non era una buona cosa, che non avrei dovuto farlo. Mi sentivo molto imbarazzato di stare di fronte a Prabhupada in questo modo. Jayasena era Narada Muni e offrì gli omaggi circa un centinaio di volte nel tempo della rappresentazione. Poiché Prabhupada era presente, Jayasena offriva costantemente gli omaggi a tutti. Così, benché stesse recitando la parte di Narada Muni, offriva omaggi al Ciabattino. Allora alcuni indiani si intromisero. Essi non capivano perché Narada Muni, un così grande santo, offrisse omaggi a un ciabattino, che ordinariamente è una persona di bassa levatura. A questo punto Prabhupada ci interruppe e cominciò a spiegare. In realtà, disse, è giusto che Narada Muni abbia offerto gli omaggi a un ciabattino, perché il ciabattino in questione era un Vaishnava. Ogni Vaishnava può ricevere omaggi più di un Brahmana. Egli continuò a narrare la storia, lui narrava e noi recitavamo. Era una cosa estatica. Quando Prabhupada lasciò la sala per salire sull'aereo che doveva portarlo a Jacksonville, una signora su una sedia a rotelle, la madre di uno dei devoti di Atlanta, si alzò e si gettò ai piedi di Prabhupada, piangendo gridò: «Sto morendo di cancro, salvami, salvami!» Srila Prabhupada si chinò e pose una mano sulla sua testa. «Va tutto bene», disse per confortarla. «Va tutto bene». Mentre Prabhupada, che indossava una ghirlanda di rose rosse e magnolie, scendeva lungo il corridoio verso il suo aeroplano, i devoti pensavano che Prabhupada appariva maestoso, simile a un re. Egli emanava una radiosità dorata e sembrava molto potente, eppure umile. I devoti avvertivano la presenza di una forza spirituale e si impegnavano a seguire i suoi insegnamenti. Lo guardarono ancora per un attimo mentre attraversava il campo d'atterraggio verso il piccolo aereo che doveva portarlo a Jacksonville. Il suo doti e il suo kurta di seta color zafferano si muovevano nel vento e lui si voltò verso di loro facendo un gesto di commiato. Ganeshville, 29 luglio 1971. Srila Prabhupada si informò se la macchina era veloce e domandò quanto tempo sarebbe occorso per raggiungere Ganeshville. "65 miglia all'ora", rispose l'autista. Il viaggio sarebbe durato 1 ora e mezza. Prabhupada osservava il panorama lungo l'autostrada, foreste di pini, paludi, uccelli esotici, un occasionale armadillo in cerca di cibo vicino a un'autostrada, fiori di loto e gigli crescevano selvaggi sui canali che costeggiavano la strada e un luminoso tramonto scaldava l'aria tersa. Il viaggio per Ganeshville era un viaggio accessorio per Prabhupada, un giorno speciale di predica. Aveva lasciato a New York Shyamasundara, il suo segretario, e aveva condotto con sé soltanto Aravinda, il suo servitore. Vi si recava per un giorno per portare la misericordia di Sri Chaitanya in un'altra città. Quando i devoti erano venuti ad accoglierlo alla stazione, Prabhupada era grave, ma, cogliendo lo sguardo dei suoi devoti, aveva sorriso meravigliosamente e poi, rivolgendosi ad Hridayananda, aveva chiesto: «Dove dobbiamo andare?» Sembrava un combattente trascendentale che chiedesse di essere indirizzato verso la battaglia. Prabhupada avanzò lungo un sentiero cosparso di fiori ed entrò nel tempio, una casa in affitto vicino al campus dell'Università della Florida. Nella stanza del tempio si fermò un momento per osservare un rozzo dipinto di Sri Chaitanya e dei suoi associati, in cui però si percepiva la sincerità dell'esecuzione. Hridayananda chiese a Prabhupada se voleva riposarsi e Prabhupada annuì. Mentre i devoti eseguivano il kirtan, Prabhupada si diresse nella sua stanza e tornò più tardi per sedersi in un ampio vyasasan di velluto blu nella piccola sala del tempio. Oltre ai discepoli di Prabhupada che provenivano da Ganeshville, da Miami, da Tallahassee e da New Orleans, erano presenti anche molti studenti dell'università e altri ospiti. «È molto bello vedere tutti i giovani qui», esordisce la Prabhupada, «in questo remoto angolo del mondo, tanto distante dal luogo di nascita di Sri Chaitanya». Prabhupada dette una lezione in cui illustrò la grazia salvifica del santo nome del Signore. Uno dei suoi discepoli disse: aveva assistito alla morte della madre. Poiché il figlio le aveva parlato di Krishna e degli Hare Krishna, lei rivolse a suo figlio le sue ultime parole: «Dov'è il tuo Krishna? È qui ora?» Poi morì. Poiché aveva pronunciato il santo nome e pensato a Krishna, disse Prabhupada, era tornata nel mondo spirituale. Appena Prabhupada ebbe terminato il suo discorso, un giornalista del giornale universitario alzò la mano. «Vedo molti giovani qui», disse. «Come si spiega?» Prabhupada rispose con un'altra domanda: «Perché vi sono tanto giovani nell'università?» Dopo aver riflettuto, la ragazza rispose: «Beh, penso che questa sia l'età adatta per l'educazione». «Sì», disse Prabhupada, «questa è l'età per la coscienza di Krishna. Non puoi insegnare nuovi trucchi a un vecchio cane». L'impegno per il quale Prabhupada era venuto e per il quale l'Università della Florida aveva pagato $1,000,000 doveva aver luogo quello stesso pomeriggio nel campus, in Piazza delle Americhe. Quando Prabhupada arrivò, alcune centinaia di studenti si erano riunite vicino al palco provvisoriamente eretto e sedevano casualmente sull'erba in attesa, sotto gli alberi di magnolie odorose. Il cielo era coperto e vi era minaccia di pioggia. Con l'arrivo di altri studenti, il numero salì a 500. Proprio nel momento in cui Prabhupada stava per iniziare il suo discorso, una pioggia sottile cominciò a cadere e Hridayananda salì sul palco per riparare Prabhupada con un ombrello. Seduto sul Vyasam, Prabhupada disse sommessamente al microfono: «Qualcuno sta fumando?» E gli studenti spensero le sigarette. Non appena Prabhupada ebbe cominciato la lezione, tuttavia, un cane cominciò ad abbaiare. Prabhupada si interruppe. «Chi è quel cane?» chiese. Poiché il cane continuava a guaire, Srila Prabhupada disse: «Vuole parlare anche lui?» Infine il guaito finì, e finì anche la pioggia, ma Hridayananda continuò a tenere l'ombrello sulla testa di Prabhupada. Salendo sulla macchina per tornare al tempio, Prabhupada chiese di ascoltare la cassetta registrata della sua lezione. Quando sentì il cane abbaiare all'inizio della conferenza, rise. «Prabhupada», disse Hridayananda, «la tua lezione è stata molto bella, è piaciuta a tutti, agli studenti, ai devoti, ai professori». «Bene», disse Prabhupada, «Hare Krishna». Il giorno di predica di Srila Prabhupada non si era ancora concluso. Il prossimo impegno era un'intervista televisiva per quella stessa sera. L'intervistatore aveva fatto una lettura introduttiva e aveva presentato Srila Prabhupada spiegando prima chi era Krishna secondo la letteratura vedica e informando poi che Srila Prabhupada apparteneva alla successione di maestri e che risaliva a Sri Chaitanya. Quando l'intervistatore chiese a Prabhupada di fare un'affermazione introduttiva, Prabhupada spiegò: «Il movimento per la coscienza di Krishna sta cercando di evocare in tutti gli uomini la loro originale coscienza, cioè la consapevolezza di essere frammenti infinitesimali di Krishna. Quando l'intervistatore chiese a Prabhupada chi fosse il suo maestro spirituale, Prabhupada abbassò il capo umilmente e rispose: Om Vishnupada Paramahansa Parivraja Kacharya Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Prabhupada. Sembrava però che l'intervistatore fosse incline a cercare la controversia. Come si spiega, signore, se posso permettermi, che abbia pensato e faccia pensare anche in questo momento che l'insegnamento dell'amore per Dio, che lei sta predicando, sia differente, e perfino migliore forse, degli insegnamenti dell'amore per Dio che sono sempre stati tramandati in questo paese e che sono stati trasmessi per secoli nel resto del mondo? Srila Prabhupada. Questo insegnamento è il più autorizzato. Questo è un fatto. Noi seguiamo le orme di Sri Chaitanya e accettiamo, sulla base della tradizione vedica, che egli è Dio stesso, Krishna. Lei, per esempio, è esperto in questo campo di attività. Se qualcuno opera sotto la sua guida e lei insegna personalmente dicendo «agisci in questo modo», si tratta di un insegnamento autorizzato. Così, quando Sri Chaitanya insegnò la coscienza di Krishna, si trattava di Dio stesso che stava istruendo. La risposta di Prabhupada era positiva e tendeva a evitare una discussione, cui l'intervistatore pure lo aveva invitato. Ma di nuovo, in diverse riprese, l'intervistatore tentava di coinvolgerlo in una discussione. Sembrava che volesse far apparire Prabhupada arrogante, settario e anti-americano. Prabhupada invece ribadiva di non opporsi a nessun'altra religione e affermava che tutti nel mondo potevano cantare il nome di Dio, come si presentava nella loro religione. Intervistatore. Ma deve essere presente un elemento di insoddisfazione da parte sua sul modo in cui Dio è stato concepito in questa parte del mondo, prima della sua venuta qui. Altrimenti che significato avrebbe la sua venuta? Srila Prabhupada. Non soltanto in questa parte del mondo, praticamente in ogni parte del mondo vi è uno scarsissimo interesse per Dio. God. Tutti si interessano molto di più al cane. Dog. La risposta di Prabhupada era forte, e anche filosoficamente forte. L'intervistatore, nel tentativo di dare il meglio di sé come professionista, cercò nuovamente di trovare qualche mancanza. Intervistatore. Dall'interpretazione dei suoi scritti mi sembra, signore, che l'enfasi maggiore sia posta nella relazione tra l'individuo e Dio. E Srila Prabhupada. Sì, questo risulta in ogni passo delle scritture. Intervistatore. Sì, ma lei pone maggiormente l'enfasi su quella relazione e non sulla relazione tra un individuo e un altro. Ho ragione in questo? Srila Prabhupada. Dobbiamo stabilire prima di ogni altra cosa la nostra relazione con Dio. Poi possiamo capire qual è la nostra relazione tra un individuo e un altro. Se si perde di vista il punto centrale, in pratica non vi è più relazione. Tu sei americano e un altro è americano, ed entrambi sentite di essere di nazionalità americana perché il centro è l'America. Così, a meno di comprendere Dio, non è possibile capire chi sono io e chi sei tu. Intervistatore. Penso che in questa parte del mondo, nel mondo occidentale, si attribuisca una grande importanza alla religione nei termini in cui essa stabilisce il comportamento di un uomo con un altro uomo. L'etica della religione. Ora, nel movimento per la coscienza di Krishna, Srila Prabhupada, non ci interessiamo del modo in cui un uomo si comporta con un altro uomo. Intervistatore, non fa parte del vostro movimento per la coscienza di Krishna? Srila Prabhupada, no, questo non è importante. Infatti sappiamo che appena si conosce il modo di comportarsi con Dio, automaticamente ci si comporterà molto bene con gli altri. intervistatore, ma prendiamo come esempio la religione cristiana. Conosce i 10 comandamenti? Nei 10 comandamenti la relazione tra individui è messa molto in risalto. Non rubare, non uccidere, questo genere di insegnamenti. E Srila Prabhupada, io sostengo che Gesù Cristo non abbia mai detto né voluto significare che la proibizione non uccidere si riferisse soltanto agli esseri umani. Dov'è questa prova? Gesù Cristo non disse mai il divieto di uccidere si riferisce solo agli esseri umani, ma era il divieto di uccidere qualsiasi animale. L'intervistatore, qualsiasi vita? Srila Prabhupada, qualsiasi vita, questa è religione. Intervistatore, non è stato mai interpretato in questo modo. Srila Prabhupada, lo avete interpretato differentemente, ma egli dice non uccidere. Non disse mai non devi uccidere gli esseri umani. Perché lo interpretate in questo modo? Prabhupada aveva dato all'intervistatore proprio la cosa che stava cercando, la controversia, ma poiché non si trattava di una controversia auspicabile, l'intervistatore la interruppe prontamente. Domandò invece a Prabhupada come si può riconoscere un vero seguace della coscienza di Krishna per il suo comportamento. Deve essere un perfetto gentiluomo, disse Prabhupada. Cioè, per questa ragione, proibisco ai miei discepoli di mangiare carne. E l'intervistatore, di mangiare carne? Srila Prabhupada, sì, è per questa ragione proibisco la vita sessuale illecita, proibisco l'intossicazione. Essi non fumano, non per non parlare di altre sostanze intossicanti. Quando Prabhupada affermò che chiunque segue questi quattro principi diventa un perfetto gentiluomo, l'intervistatore chiese se vi era posto per le donne nell'ambito di questa religione. Prabhupada rispose che le donne e gli uomini hanno gli stessi diritti e seguono gli stessi principi. L'intervistatore domandò a Prabhupada se si sentisse scoraggiato o incoraggiato e Prabhupada rispose che era incoraggiato dal fatto che molti giovani si univano al movimento. L'intervistatore espresse il dubbio che non si potesse trattare di un grande numero dato che su 200 milioni di americani soltanto 2 dozzine di devoti erano presenti nello studio televisivo. Quando vendi diamanti, disse Prabhupada, non puoi aspettarti che tutti vengano ad acquistare. Come domanda conclusiva, l'intervistatore chiese a Prabhupada se aveva da fare qualche rimostranza a proposito della società americana. Srila Prabhupada, non ho rimostranze. Questi ragazzi e queste ragazze sono molto bravi. Io anzi mi sento incoraggiato dal fatto che essi stiano aspirando a qualcosa di buono. Sono frustrati. Così, ora, poiché ho dato loro la cosa migliore, stanno arrivando. L'intervistatore chiese a Prabhupada e ai suoi seguaci di cantare Hare Krishna e per mezzo minuto la loro voce fu nell'etere. Le luci dello studio si spensero e i tecnici cominciarono a parlare tra loro. L'intervistatore si congedò educatamente da Prabhupada. Non aveva intenzione di continuare il discorso, ma Srila Prabhupada continuò a predicare. Con le macchine da presa o senza macchine da presa non c'era differenza per lui. Non vedeva l'intervistatore come una personalità della televisione, ma come una persona che poteva ricevere la misericordia di Krishna. Entrambi erano stati seduti accanto nel corso dell'intervista e Prabhupada si chinò verso l'intervistatore e gli chiese: posso farle una domanda? Se si ammala e vuole curarsi, qual è il modo migliore per farlo? Chiederebbe a un amico? Andrebbe da un medico per avere una cura adatta? andrebbe da un amico? L'uomo rispose, sì. Prabhupada scosse la testa, andrebbe da un amico? Di nuovo l'uomo rispose, sì. L'intervistatore era concentrato e Prabhupada con pazienza ripeté il suo esempio. Cerchi di capire, disse, se ha una malattia, va da un medico o da un amico? L'uomo non riusciva ad afferrare il punto e Prabhupada rispose, no, non va da un amico, va da un medico, da uno che ha la risposta. Questo è il maestro spirituale. Parlarono ancora qualche momento, poi Prabhupada e i suoi discepoli se ne andarono. Era quasi mezzanotte quando Prabhupada arrivò nella sua stanza, al suo arrivo a Ganeshville. Egli aveva consentito a iniziare i 5 candidati qualificati e aveva anche preso con sé il loro japa di perline. Ora però il giorno era trascorso, non vi sarebbero state iniziazioni, e Prabhupada aveva ancora 5 giri di perline. Joseph e Sam, che erano arrivati fin da New Orleans, David Lieberman e sua moglie, Adrienne e un ragazzo di Ganeshville di nome Gary erano in grande ansia. Erano rimasti alzati a parlare tra loro domandandosi se Prabhupada avrebbe tenuto una cerimonia di iniziazione quel mattino, prima di partire. Aravinda aveva fatto sapere che non vi sarebbe stato tempo per una cerimonia quel mattino, ma aggiunse che avrebbe chiesto a Prabhupada quando essi avrebbero potuto ricevere i loro japa di perline. Andò nella stanza di Prabhupada lasciando i devoti seduti a parlare di Prabhupada. Al suo ritorno Aravinda sorprese tutti con l'annuncio. Prabhupada ha intenzione di consegnarvi il japa ora. Vi darà l'iniziazione nella sua stanza. In grande eccitazione i devoti si affrettarono verso la stanza di Prabhupada. Prabhupada era seduto sul suo letto, non indossava la camicia, ma soltanto il dhoti che aveva rialzato in alto verso le cosce e ripiegato sotto di sé come una fascia o un gancia. Il suo corpo era liscio e splendente. I devoti sedevano sul pavimento attorno al letto mentre Prabhupada teneva in mano il japa e cantava. Prabhupada porse a Gary le sue perline. Il tuo nome è Dharma Das. E significa che sei un rigido seguace dei principi religiosi. Dharma racconta, in realtà ero molto nervoso, praticamente tremavo per la paura di fare qualcosa di sbagliato alla presenza di Srila Prabhupada. Ero così nervoso che non ero in grado nemmeno di ascoltare adeguatamente, tuttavia ero felice che Prabhupada mi avesse accettato. Naturalmente sapevo che non vi era possibilità di lasciare il movimento ora, non volevo lasciarlo in ogni caso. Ma ormai la mia scelta era ufficiale. Anche se l'avessi preso in considerazione prima, ora non se ne poteva più parlare. Poi c'era Joseph di New Orleans. Qual è il suo nome? Chiese Prabhupada ad Aravinda. Aravinda lesse su un foglio di carta. Bhagavata Das. Prabhupada sorrise e disse, oh, Bhagavata Das, molto bene, vi sono due cose. C'è il libro Bhagavata, lo Srimad Bhagavatam, e la Bhagavad Gita. È la persona Bhagavata, che segue perfettamente questi insegnamenti. Essa è la Bhagavad Gita. È la persona Bhagavata che segue perfettamente questi insegnamenti. Essa è la rappresentante vivente del libro Bhagavat e tu sei Bhagavad Das. Questo significa che sei il servitore del libro Bhagavat e della persona Bhagavat. Bhagavat racconta, avevo sempre desiderato un nome che significasse che ero il servitore del guru, perciò quando l'udì ne fui felice. Prabhupada si dispose a porgermi le perline, ma poi ritirò la mano e chiese, quali sono i 4 principi regolatori? Io gliene enumerai e lui rispose, benissimo. Allora mi porse di nuovo il japa, ma poi un'altra volta lo ritirò chiedendomi, quanti giri canti? Io ero molto orgoglioso perché avevo cantato 20 giri al giorno per circa 5 mesi. Così mi rissai ben bene e dissi: si dovrebbero cantare 16 giri al giorno, ma io ne canto 20. Srila Prabhupada distorse gli occhi da me e disse: va molto bene. Era come se stesse dicendo: non essere orgoglioso. Poi si rivolse di nuovo verso di me e disse: questo è il tuo japa. Porgendo il japa a Dev, Prabhupada disse: il tuo nome è Amarendra. Significa il migliore degli immortali. Chiamò Adrien Gayatri Dasi e Sam Suvrata. Quando Suvrata si alzò e Prabhupada notò che non portava al collo le perline di Tulasi, ritirò il japa e disse: non porti al collo le perline. Dov'è la tua collana di perline? Prabhupada si girò verso Bhagavati Das: anche tu non porti la collana di perline. Bhagavad Das pensò che Prabhupada avesse intenzione di prendere il suo japa e lo nascose contro il petto. Allora Prabhupada si rivolse ai devoti anziani che erano nella stanza e li rimproverò. Come devo fare con voi? Disse severamente. Siete dei capi e non sapete queste cose. Non sapete che si deve avere al collo una collana di perline il giorno dell'iniziazione? I devoti più anziani erano spaventati per la collera di Prabhupada. Siamo dispiaciuti, disse qualcuno. Domani, per il sacrificio del fuoco, i devoti avranno al collo le perline. Sì, disse Prabhupada, non si può fare il sacrificio del fuoco senza perline. Devono avere il collo, la collana. Benché fosse mezzanotte, Prabhupada chiese ai devoti se avevano domande. Bhagavata Das alzò la mano. Come accade che siamo situati a livello spirituale, ma talvolta siamo colpiti dalle influenze della natura? È proprio come su un battello, rispose Prabhupada. Se ti trovi su un battello, non è possibile affermare che non sei sul battello. Non è vero? Perciò ti trovi sul battello trascendentale, quindi sei situato a livello trascendentale. Non puoi dire di non esserci. Tuttavia, le onde arrivano e fanno oscillare il battello. Con le mani Prabhupada mi muove l'ondolio del battello. Così le onde della natura materiale si fanno sentire, egli continuò, e fanno ondeggiare il battello. Ma se sei un navigatore esperto, anche nella più forte tempesta potrà rimanere saldo e dirigere il battello, ed esso non oscillerà. Beh, ma come si fa a diventare un navigatore esperto? Chiese Bhagavata. Diventi esperto, rispose Prabhupada, diventando entusiasta, sincero, fiducioso, determinato e paziente. Vedendo il volto ansioso di Bhagavad, Prabhupada aggiunse: devi essere paziente, ogni cosa arriva al momento dovuto. Seduto in modo informale sul letto nel suo doti ridotto, Prabhupada aveva risposto alle domande di Bhagavat in modo da soddisfare tutti i devoti. I devoti del resto erano già soddisfatti per il fatto di essere insieme con Prabhupada. Ma grazie alle sue risposte non solo i devoti presenti, bensì tutti i devoti potevano sentirsi incoraggiati e appagati. I presenti avrebbero potuto riferire agli altri le sue parole e ognuno avrebbe potuto osservare nel cuore le istruzioni di Prabhupada. Anche Amarendra aveva una domanda. Amarendra era intenso e acceso, e tale era anche la sua domanda. Prima di diventare devoto, egli era stato un leader dei radicali nel campus. Ora voleva usare la stessa intensità per favorire la diffusione della coscienza di Krishna. Srila Prabhupada, chiese Amarendra, come possiamo fare in modo che gli uomini accettino la coscienza di Krishna? Che cosa possiamo dire mentre predichiamo? Quali parole usare? Perché l'accettino? La sua voce era pesante e piena di vigore e reclamava l'azione. «Limitati a pregarli di cantare Hare Krishna», rispose Prabhupada. «Che l'accettino o no, è una faccenda che riguarda loro. Dipende dalla loro relazione con Krishna. Voi però avete fatto ciò che dovevate fare. Avete fatto il vostro dovere verso Krishna, chiedendo loro, per favore, canta Hare Krishna». «Come allontanare la mente da Maya e portarla a Krishna?» domandò Radha Vallabha. «Devi trascinare la mente», disse Prabhupada, «devi trascinarla indietro, verso la vibrazione sonora Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare». Poi di nuovo ripeté, «devi trascinare indietro la mente, verso la vibrazione sonora». «Bene», disse Prabhupada guardandosi intorno, «siete soddisfatti ora?» E i devoti risposero, «Sì, Srila Prabhupada, ti ringraziamo molto». Poi se ne andarono. Quella era stata la più grande giornata e la più grande serata della loro vita. Ne convenivano tutti e non volevano dimenticarlo mai. Mentre in automobile Prabhupada viaggiava con pochi discepoli verso l'aeroporto di Jacksonville, gli altri devoti seguivano nel loro furgone che trasportava il Vyasan del Tempio affinché Prabhupada se ne servisse all'aeroporto. Durante il viaggio Prabhupada chiuse gli occhi e si riposò e i devoti seduti dietro di lui mangiarono i resti del suo prasadam. Hridayananda racconta: «Ebbi l'idea di portare il Vyasan all'aeroporto. Pensavo, come può il mio maestro spirituale sedersi sulle stesse sedie usate da Dikarmi? Mi sembrava impossibile. Come poteva Prabhupada posare il suo corpo di loto, come poteva sedersi sugli stessi sedili dei Karmi? Ero agitato da questo pensiero. Amarendra aveva costruito il Vyasan e generalmente tutto ciò che costruiva era simile a un carro armato. Il Vyasan, credo, poteva portare diverse centinaia di libbre. Erano occorsi 4 o 5 devoti per trasportarlo. Così Prabhupada arrivò prima e il Vyasan non c'era. Nel tempo che era stato necessario per recarsi allo sportello e smaltire le pratiche dell'imbarco, ancora il Vyasan non era arrivato. Io ero in ansia perché non volevo che si sedesse sui sedili comuni. Mi sembrava una grave offesa da parte mia. Poi, mentre osservavo percorrendo con lo sguardo il lungo corridoio dell'aeroporto, vidi 6 brahmachari, metà dei quali erano senza scarpe, che portavano il Vyasan lungo il corridoio. Era una scena assurda. Prabhupada restò là, a guardare incredulo e disgustato, finché alcuni affannati e grondanti brahmachari arrivarono e deposero il Vyasan di fronte a Prabhupada. Prabhupada si limitò a guardare il Vyasan con disdegno. Passò oltre e andò a sedersi in un sedile ordinario. Mentre la maggior parte dei devoti prendeva posto ai piedi di Prabhupada cantando le preghiere Gurvastaka per il maestro spirituale, Hridayananda predicava alle persone che erano là in piedi e osservavano lo spettacolo. Aveva alcuni libri di Prabhupada e cercava di distribuirli. Prabhupada diede maggiore attenzione a questa predica che ai devoti seduti ai suoi piedi. Poiché aveva visitato una mezza dozzina di città in poco più di un mese, Prabhupada stava progettando di visitare successivamente Londra. Era ormai chiaro che il suo campo d'azione era diventato il mondo intero. I suoi viaggi sancivano praticamente la sua convinzione che la coscienza di Krishna avrebbe dovuto essere distribuita a tutti in ogni luogo. Con l'estensione dei viaggi e la predica vigorosa di Prabhupada, la vecchia idea che la Bhagavad Gita e Krishna fossero destinati ai soli indiani era diventata anacronistica, un pregiudizio. Le barriere di razza, di religione, di sesso e di classe sociale erano state ora superate. L'idea hindu che uno swami non doveva attraversare l'oceano era diventata una superstizione, intesa forse a proteggere gli swami minori, ma certamente mai intesa ad impedire che il messaggio della verità assoluta fosse diffuso. Chaitanya Mahaprabhu espresse il desiderio che il suo nome fosse ascoltato in ogni città e villaggio del mondo, e non vi era ingiunzione vedica che potesse impedirlo. E siamo giunti anche per oggi al termine della nostra lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte quarta, il capitolo intitolato Questo remoto angolo del mondo.
Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami, Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Krishna, Hare Krishna.